Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Palla in tribuna. Ci stiamo avvicinando a grandi passi alla ripresa del campionato, alla settima giornata che si giocherà nel prossimo weekend dopo la sosta per le nazionali. Il Parma, come sapete, scenderà in campo alle ore 15 domenica pomeriggio al Ferraris in casa del Genoa, in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto in casa del fanalino di coda rosso-blu, che appunto in questo momento occupa l'ultimo posto della classifica di Serie A in compagnia del Pisa. Scriveteci al 333-9200-170 le vostre impressioni, come secondo voi il Parma potrà schierarsi a Genova. Nel frattempo salutiamo l'ennesima vittoria, la quarta vittoria consecutiva della gestione Gattuso, che ieri sera ha battuto l'Italia 3-0 Israele con la doppietta di Reteghi e il terzo gol di Mancini, un 3-0 che consente all'Italia di conquistare matematicamente il secondo posto e la certezza, se non altro, di arrivare ai playoff. Il primo posto resta un miraggio, con la Norvegia che guida la classifica con una differenza reti decisamente superiore a quella degli azzurri, però intanto nel frattempo gli azzurri, nella peggiore delle ipotesi, come altamente probabile, si giocheranno l'accesso ai mondiali playoff, e insomma ultimamente non portano troppo bene, ma insomma per il momento non ci impensiamo nemmeno. Quindi sosta dei nazionali archiviata. Ieri ci sono stati due grandi appuntamenti in ordine temporale: l'inaugurazione del Parma Club Yves Baraye, dove erano ospiti anche alcuni componenti della prima squadra maschile, nel dettaglio Jacopo Ondrejka, che è atteso a fine novembre di rientro dall'infortunio al Perone, e Christian Ordóñez. E poi, per quanto riguarda la squadra femminile, c'erano Sofia Bertucci e Gaia Lonati, Parma Women, che è reduce dalla prima vittoria stagionale in Serie A in rimonta nel derby emiliano contro il Sassuolo. Proprio Christian Ordóñez, intervistato dai giornalisti presenti, insomma, ha lanciato la carica, insomma, ha cercato di scuotere l'ambiente. Andiamo a Genova per conquistare i tre punti, queste sue dichiarazioni: in queste due settimane stiamo lavorando con grande concentrazione per ottenere il miglior risultato possibile nella prossima trasferta. Abbiamo anche provato un sistema di gioco differente, capiremo negli allenamenti che verranno cosa sceglierà il mister in vista della gara contro la squadra di Vieira. Io sono a sua completa disposizione, sia che mi scelga per giocare dal primo minuto sia partite in corso. Poi, per quanto riguarda il campionato italiano, la Serie A è una lega complicata, con squadre di alto livello e un gioco molto aggressivo. Gli argentini solitamente si trovano bene nel vostro campionato. Io sto cercando di dare il massimo per aiutare la squadra ogni volta che sono chiamati in causa. E questo sulle dichiarazioni di Christian Ordóñez, titolare nell'amichevole col Monza, autore dell'assist per il provvisorio 1-1 di Alquist, che poi a sua volta ha servito la palla cutrone per il definitivo 2-1, vittoria in amichevole che, insomma, per quel poco che vale, però ha dato qualche indicazione a Carlos Cuesta. E poi invece in serata, alle ore 21, a colonne 28, l'attesissima presentazione del libro scritto da Nicolò Fabris, Come noi nessuno mai, che ripercorre le tappe della rinascita targata Parma, 5 anni di nuovo inizio, dal 2015 al 2020, ovviamente con la grande ripartenza dilettanti e le tre promozioni consecutive, record assoluto nella storia del calcio italiano, dai dilettanti fino alla Serie A. Tantissimi davvero gli ospiti presenti nella serata condotta da Carlo Chiesa e Luca Bertelli, ma avremo modo di approfondire il tema, anche perché, insomma, non vi spoileremo nulla, ma c'è un ospite molto speciale. Ma ora, dal passato, torniamo al presente e anche al futuro per fare il punto in casa Parma con il servizio di Marco Balestrazzi.
Quando perdi l'ultima partita, la pausa è ancora più lunga, allora c'è voglia di ripartire. In casa Parma, con Lecchio, si lavora e si attende il rientro dei nazionali. Nella notte Circati ha giocato 90 minuti guidando la difesa dell'Australia, sconfitta a Denver 2-1 dagli Stati Uniti. Gara da ricordare ieri invece per Suzuki, col Giappone ha battuto in rimonta il Brasile di Carlo Ancelotti. Occhi puntati sul loro rientro, sono pedine fondamentali nello scacchiere di Carlos Cuesta in vista della sfida con l'altro ex Arsenal, Patrick Vieira. Ad attendere i crociati un Genoa che, con soli 2 punti in 6 gare, ha eguagliato la sua peggior partenza nell'era dei 3 punti a vittoria. Il Parma, insomma, affronta una squadra che sta peggio. È questo il rischio maggiore. Fondamentale ritrovare efficacia nella fase offensiva, ancora di più fuori casa, dove i crociati non hanno ancora segnato. Il Parma è la squadra che ha recuperato più possessi nell'ultimo terzo di campo tra i club di Serie A, ben 33, ma resta ancora a secco di reti segnate a seguito di recuperi offensivi nel torneo in corso. Il recupero alto è un marchio di fabbrica del calcio di questa, ma a quanto pare proprio qui manca ancora la capacità di finalizzare il lavoro svolto. A Marassi mancherà gran parte del supporto dei tifosi, la trasferta è vietata ai residenti in provincia di Parma. Lo ha deciso la prefettura di Genova su indicazione degli organi competenti, ma il provvedimento era già nell'aria. Dopo gli scontri di Cremona verrà con buone probabilità replicato il 29 ottobre per la gara in programma all'Olimpico contro la Roma.
Palla in tribuna.
E questo era il servizio di Marco Balestrazzi, che ha accennato anche al grande successo, lo storico successo di ieri del Giappone di Zion Suzuki, che insomma sotto 2-0 all'intervallo ha ribaltato il risultato, ha vinto 3-2 contro il Brasile del CT Carlo Ancelotti in quello che era una sorta di derby parmigiano. E Davidone ci scrive proprio a proposito di Suzuki: ciao Marco, ma siamo sicuri che il nostro Suzuki, dopo l'ennesimo volo intercontinentale, sia in condizioni accettabili? Di solito quando torna dalle partite della nazionale nelle partite di campionato qualche guaio ci scappa, speriamo stavolta si comporti bene. E poi ci scrive Rino: speriamo che la sindrome ambulanza, nel senso di rianimazione dei nostri colleghi in difficoltà, che stavolta non ci colpisca, però dopo le pause non c'è mai andata bene, è vero. L'ultimo successo in Serie A dopo la pausa è proprio contro il Genoa nel 2019, è davvero passato troppo tempo, però insomma lì neanche pensare che siano frutto anche del caso, dipende poi insomma dalle varie situazioni. Ma noi abbiamo il piacere di avere in collegamento l'ex attaccante del Parma, ora la Fidentina Borgo San Donnino, Manuel Nocciolini. Ben ritrovato, Manuel.
Ciao, buonasera, grazie mille dell'invito, grazie mille.
Allora, Barba Bomber, uno dei grandi protagonisti della serata dedicata a Come noi nessuno mai, libro scritto da Niccolò Fabris, che ripercorre la grande cavalcata del Parma dai dilettanti fino alla Serie A con i soci di Nuovo Inizio. Innanzitutto, Manuel, ti chiedo le emozioni di ritrovare tanti amici, che poi, insomma, un legame che resterà per sempre.
Sì. Come ho detto comunque ieri sera, una bellissima serata. Voglio ringraziare anche Niccolò appunto per l'invito. Veramente un'emozione stupenda, uno, perché insomma ho rivisto i ragazzi della scalata del Parma fino alla Serie A, e poi perché abbiamo visto anche delle immagini, dei video appunto di quella stagione che mi hanno fatto anche emozionare.
Cosa hanno significato per te gli anni di Parma?
Per me è un po' tutto, perché comunque è stato l'apice della mia carriera a Parma, dove non avevo mai giocato in una società, in una squadra con quella storia. Quindi insomma mi ha aiutato tanto sia a livello personale che a livello di carriera, perché comunque mi sono fatto conoscere un po' al calcio insomma professionistico. Quindi Mi ha dato tanto la squadra, la piazza, la città, tutto, che poi ho conosciuto anche mia moglie. Io adesso vivo a Parma, sono qua, insomma, dove lavoro anche, gestisco un autonoleggio e quindi ho anche una bambina e tutto, quindi mi ha dato veramente tanto.
Una domanda,
360 gradi proprio.
Sì, direi in tutti i sensi. Una domanda che allarghiamo anche ai nostri radioascoltatori al 333-920-0170. Qual è stato il momento più bello? Ovviamente ai radioascoltatori chiediamo di questi 5 anni di Nuovo Inizio, a Manuel Nocciolini lo chiediamo limitatamente alla sua esperienza in maglia giallo-blu.
Ma io ti dico anche proprio soltanto il primo giorno che mi sono presentato a Collecchio per firmare il contratto, perché fino a quel punto lì avevo sempre giocato in società insomma, un po' molto più, insomma, più piccole. Ritrovarsi anche soltanto a Collecchio con tutti quei campi, tutto veramente quel centro sportivo da squadra di Serie A, anche se era una Serie C, per me era già un traguardo molto molto importante. Poi da lì, diciamo, è iniziata un po' tutta la storia con il Parma.
E poi ieri nel tuo intervento hai riconosciuto anche i meriti di Gigi Appolloni, che seppur per pochi mesi, però fin dall'inizio ti aveva dato fiducia. Ricordo nitidamente quella tripletta a Pordenone, in un momento tra l'altro molto delicato per il Parma. Insomma, Barba Bomber si è voluto fin da subito, si è fatto voler bene da tutta la piazza, e poi insomma si è guadagnato fin dall'inizio comunque una maglia da titolare o comunque un ruolo da protagonista in quel Parma.
Assolutamente, io tutte le volte che lo incontro, che lo vedo, che parlo di lui, io devo soltanto ringraziare veramente in maniera incredibile. Comunque io, come avevo detto anche ieri sera, ero stato preso dal Parma diciamo come quinta, sesta punta, dato il percorso che voleva fare il Parma giustamente in quel periodo, e lui mi ha sempre dato fiducia fin dalla preparazione e mi ha dato modo di farmi conoscere appunto dai tifosi, dalla società e dai miei compagni, e da lì sono diventato un punto di riferimento nella scalata insomma di quell'anno.
Ecco, dovendo un pochino raccontare a chi non c'era, a chi magari non ha vissuto lo spogliatoio, qual è stato il segreto di quella squadra, di quel gruppo in quegli anni? Perché è vero che la squadra sicuramente non partiva per, diciamo, con ambizioni di bassa classifica, però tutti gli anni è riuscita a rimanere unita, ad alzare sempre di più l'asticella e raggiungere, dobbiamo dirlo, traguardi incredibili anche proprio per il modo in cui sono arrivati. Qual è stato secondo te il segreto di quel gruppo?
Allora, il segreto del gruppo secondo me è stato mettere insieme dei giocatori di esperienza, di categoria, con appunto giovani magari che avevano voglia di mettersi in gioco, tipo io, Barai, altri, Giorgino, persone che comunque quell'anno, in quegli anni hanno dato qualcosa in più rispetto a quello magari che poteva dare altri giocatori o altre società, perché comunque giocare per il Parma è vero che potrebbe essere un'arma a doppio taglio, perché comunque giochi davanti a 15.000-20.000 persone, ma dall'altra ti dà anche un orgoglio e una forza che purtroppo magari le altre società non hanno la possibilità di darti. E quindi il segreto, diciamo, è stato quello, poi accompagnati dallo staff tecnico di livello, e dopo diciamo sono tutte cose che messe insieme ti portano a fare dei campionati importanti e a raggiungere i traguardi che si meritava il Parma.
Eh sì, e poi c'è quella data del 17 giugno 2017, la seconda delle tre promozioni di fila, con quella finale playoff a Firenze, Parma-Alessandria 2-0, insomma il secondo gol l'ha fatto uno che conosci bene, insomma forse non propriamente uno dei gol più belli della tua carriera.
Possiamo dirlo, uno dei più brutti ma uno dei più importanti della mia carriera.
C'è un aneddoto di quella giornata, al di là del discorso di Alessandro Lucarelli nello spogliatoio, in quella che sarebbe potuta anche essere la sua ultima partita, poi fortunatamente non sarà così, però c'è un aneddoto legato a quella giornata con tutta la curva colorata di giallo-blu, quel tuo gol anche fortunoso, quella grande festa, dopo lo ricordiamo una semifinale, oh madonna, soffertissima contro esatto. Il Pordenone.
Abbastanza, no guarda, un aneddoto, a parte al di là, come hai detto tu del discorso, io quella partita lì non dovevo giocare, perché il giorno prima, durante la rifinitura, il mister D'Aversa ha pensato bene, dopo avermi fatto giocare praticamente tutto il campionato, di mettermi tra virgolette tra le riserve, e al mio posto doveva giocare Simone Edera, e praticamente Simone il giorno prima sbagliò tutto quello che si poteva sbagliare durante l'allenamento, si vede che si era emozionato per il fatto che gli aveva dato una, diciamo, la casacca del titolare, e sbagliò tutto, io invece feci tutto benissimo, ero abbastanza arrabbiato, e a fine allenamento il mister giustamente mi vide abbastanza cupo in faccia e mi chiamò nello spogliatoio per chiedermi come mai. Io dissi: mister, ho giocato tutte le partite in campionato sempre, cioè vedo che il giorno prima di una partita più importante della mia carriera insomma non mi fai giocare, sinceramente non sono contento. E invece poi il giorno dopo mi fece scendere in campo dal primo minuto, e insomma me lo sono regalato io ho regalato diciamo anche il gol del 2-0 e poi insomma, della vittoria finale.
Allora ringraziamo in parte anche Simone Eder, allora, quell'allenamento meno male che ha sbagliato tutto.
Esatto.
Simone Eder ricordiamo che segnò poi nei quarti con la Lucchese, sono gol importanti, quella cavalcata ai playoff che davvero appassionò tutto il pubblico, le trasferte, tanti impegni ravvicinati, era davvero un campionato a parte quello, perché su 28 squadre ne saliva solo uno e fortunatamente quella squadra...
Facemmo 40 giorni in più dall'ultima di campionato che poi...
Dato anche una chiusura di campionato, mi conferma Manuel, non fu proprio brillantissima se non fosse stato per il successo nel derby l'ultima giornata, quindi Parma che arrivò anche un po' sulle gambe a fine campionato.
Esattamente, sì, che poi era il primo anno dei playoff lunghi e la seconda classificata comunque giocava subito. Sì. Perché negli anni dopo la seconda classificata arrivava praticamente già al turno nazionale, cioè gioca anche l'anno scorso, gioca dopo praticamente 20 giorni, noi invece abbiamo giocato praticamente subito, quindi sono state tante partite, non è stato facile, però sapevamo quello che potevamo e dovevamo fare.
Eh sì, sapevamo quello che potevamo dovevamo fare. Ti leggo un messaggio di Davidone: Manuel lo considera un parmigiano al 100%, un giocatore per sempre nei cuori di noi tifosi crociati. Questo è solo uno dei tanti messaggi che arriva per te. Manuel è uno dei protagonisti, l'abbiamo detto, della serata di ieri, che è stata seguita tra l'altro su 12 TV Parma in una puntata speciale di Parma Europa, in studio con Pietro Adastro Ferraguti, Marco Balestrazzi, Alberto Natana, Gianluca Zurlini e Giorgio Iotti, con i collegamenti in diretta di Alberto Rugolotto a Colonna 28 e le foto emozionanti e racconti dei protagonisti domani in un ampio resoconto sulla Gazzetta di Parma. Chi non l'avesse ancora fatto, prendete il libro di Nicolo Fabris, Come noi nessuno mai, che davvero è una chicca. Manuel, adesso parliamo però del presente di questo Parma. Ovviamente la prima domanda che ti devo fare è insomma, questo Parma fatica soprattutto davanti, e devo chiederlo a te che sei un attaccante: cosa sta mancando secondo te alla squadra di Carlos Cuesta?
Qualche gol in più sicuramente. Ora ci mancherebbe, non è facile, perché comunque è una squadra molto giovane, allenata da un allenatore molto giovane che non conosceva assolutamente il campionato, e cioè, ci stanno le scommesse, perché comunque è anche l'allenatore, diciamo, una scommessa, però purtroppo in questo momento sta mancando un pochettino lì davanti qualche gol in più. Io ho visto praticamente tutte le partite. Ci sono state diverse partite che magari il Parma meritava molto di più, che magari è soltanto un momento, non si sa di preciso, però sta facendo un pochino più di fatica. Io perché sono vecchio, se no mi proponevo ancora come attaccante.
Avresti ormai fatto comodo.
Ormai dopo non le prendono più, ormai vanno tutti sui giovani, invece magari potevo dare una mano, a parte gli scherzi. Insomma... secondo me anche davanti sono dei giocatori di livello, ma comunque la Serie A è molto difficile.
Allora, a proposito di attacco del Parma, ti leggo questa analisi, questo messaggio di Riccardo, che è diviso in due punti, ma te li divido, sono due macro problemi del Parma a livello tattico-tecnico. Ti leggo quello che riguarda il reparto offensivo: Pellegrino e Cutrone non possono giocare insieme dall'inizio, ci vuole la seconda punta di qualità. Questo è Riccardo, tu cosa ne pensi?
L'ho sentita tante volte questa cosa, anche in altre trasmissioni in cui sono andato, chi pensava di mettere magari Bernabé come trequartista. Secondo me sono due persone, sono due attaccanti che possono giocare insieme, perché Cutrone non è la classica prima punta, spalla alla porta, ma è uno molto che gira molto dietro all'attaccante, si sacrifica tantissimo, quindi secondo me possono giocare insieme. Però questo, sai, bisogna vedere il mister cosa ne pensa. Sicuramente noi da fuori, dico anche una cosa magari da tifoso, abbiamo tantissime soluzioni, ma poi dopo quello che fanno a Collecchio, cioè, lo sanno loro, vedono magari, vivono i giocatori ogni giorno e vedono come stanno, e per cambiare un po' la rotta è normale che sicuramente con più attaccanti giochi meglio è, però a volte ti può andare bene, a volte no.
Allora, la soluzione ce l'offre direttamente Davidone, che ci scrive: Manuel al fianco di Pellegrino è lui la punta di qualità. Quindi abbiamo risolto il problema, Nocciolini-Pellegrino, il Parma torna a volare. Adesso
speriamo,
speriamo
che Kraus senta tutto, che magari mi arriva una telefonata ora.
Vabbè, spero non ci senta Gianluca Iemi, e poi dedicheremo anche una parentesi alla Fidentina Borgo Sandonino, che insomma sta facendo il suo percorso.
Secondo me per il Parma Iemi farebbe uno strappo alla regola, mi farebbe andare tranquillamente, secondo me.
Anche secondo me, anche se l'ultima parola poi spetta a lui. Allora, invece il secondo macro problema, e lo avevi in parte accennato, con Bernabé mediano ti manca come il pane la mezzala di qualità negli ultimi 25-30 metri. Allora, annosa questione di cui si è parlato diffusamente, a maggior ragione durante la sosta, dove ci manca tremendamente il calcio giocato. Qual è la posizione ideale per Adrien Bernabé in questo Parma? Perché poi è chiaro che in questo Parma, dove forse mancano un po' di inserimenti di qualità centrocampo, Bernabé può avere una funzione, direi, determinante.
Sì, sì, perché se Bernabé è un giocatore molto molto forte tecnicamente, uno che si sacrifica tanto, a me personalmente piace tantissimo. Magari in quest'ultimo periodo non sta rendendo... magari benissimo, però io sento tanti amici, tanti tifosi che chi lo vuole esterno d'attacco, chi lo vuole mezzala, chi lo vuole trequartista, chi lo vuole play, un giocatore forte, molto intelligente tatticamente, tecnicamente, però come dicevo prima, poi bisogna vedere anche l'allenatore dove lo vede meglio, perché noi da fuori siamo magari tutti bravi a dire io lo vedo bene qui, io lo vedo bene là, però poi giustamente bisogna anche dare equilibrio alla formazione, e ogni partita poi ha una storia a sé, quindi non è facile, ti rispondo proprio da tifoso, non è facile sapere dove mettere il calciatore.
Eh sì, tra l'altro l'ultimo tema tattico insomma di questa sosta è le prove generali per un passaggio alla difesa 4 alla luce dell'infortunio occorso a Valeri, che a Genova non ci sarà. E allora ti chiedo pro e contro di un passaggio a linea 4, che il Parma comunque in passato, soprattutto nella prima parte della scorsa stagione sotto la gestione di Fabio Pecchia, ha dimostrato di insomma soffrire, e poi insomma ci si era un pochino assestati con l'arrivo di Chivu e diciamo il cambio modulo, quindi il passaggio a 3, passaggio a 4 ti chiedo se sei favorevole o contrario.
Ma io sono contrario, a me piace personalmente il 3-5-2, perché ti dà modo di coprirti meglio in alcuni momenti della gara, però cioè, si torna sempre lì il discorso di come ragionano magari i tifosi, che poi bisogna vedere, torna va a 4, dobbiamo vedere le prossime partite come si approccia la squadra al nuovo modulo. A me personalmente non fa impazzire la difesa a 4, però evidentemente lui che lavora sul campo ogni giorno vede che potrebbe essere una soluzione.
Eh sì, probabilmente così. Tra l'altro vado un po' a memoria, anche nel vostro primo anno, nelle primissime partite in Lega Pro, si faceva fatica a segnare, poi ci fu anche un gol fantasma che ti ha riguardato da vicino in una delle prime giornate, però anche quel Parma lì faticava a creare, quindi in quei casi adesso c'è la soluzione cross di Valeri, quindi probabilmente con la coperta un pochino corta, mancando Valeri, bisogna trovare altre soluzioni, quindi magari dire difendo a 4 per lasciare più libertà magari ai giocatori davanti. Ecco, ti chiedo proprio questo, perché anche quell'anno lì, no, all'inizio si faceva fatica proprio a costruire occasioni, perché il problema del Parma, dobbiamo dircelo, 3 gol in 6 partite, tutte da situazioni di calcio a fermo, è proprio la produzione offensiva che in questo momento non è all'altezza.
Sì, sicuramente il fatto di Valeri che non è disponibile ti porta a cambiare modulo, magari se non hai una persona nel suo stesso ruolo, quello sì. Magari è soltanto un momento del campionato che non è facile, che però c'è bisogno di dare una scossa, perché poi come si è visto anche negli altri anni, poi dopo fai molta fatica a recuperare i punti, però evidentemente al momento è la soluzione migliore il passaggio a 4. Poi davanti può essere gli attaccanti, si sa che magari stanno 5 giornate senza segnare, non entra la palla nemmeno con le mani, e da un momento all'altro ti sblocchi e inizi a fare gol. Quindi lì è da capire eventualmente il problema, se c'è un problema di gioco, di, non lo so, di tattica, di qualsiasi cosa. Lì è difficile, possiamo ragionare, come ho detto prima, magari da tifosi, da ex calciatori e quant'altro, però non è comunque facile.
Ti leggo un messaggio di Luca 61. Ciao, grazie ancora Nocciolini. A Bernabé manca il feeling come aveva con Mana, anche questa può essere una chiave di lettura, però insomma ci propone Rino per l'attacco: Bernabé a sinistra, Pellegrino al centro e Cremaschi a destra, 4-3-3. Rino, fantasioso, questa non me l'aspettavo da te Rino, però insomma, vedremo se sarà la soluzione. Ricordiamo Benjamin Cremaschi rientrato appunto dai mondiali Under 20. Invece Bondi da Marchi: io propongo la formazione fatta così, 4 difensori, 3 centrocampisti, un fantasista, Bernabé, 2 attaccanti. È una delle opzioni di cui insomma si è parlato in questi giorni. Sempre di attaccanti parliamo sempre di Manuel Nocciolini, del presente Manuel Nocciolini. Allora ti chiedo, com'è andato questo inizio di stagione con la Fiorentina Borgo San Donnino? C'è stata questa storica unione in estate tra le due principali, almeno a livello di prima squadra, realtà di Fidenza. Insomma, l'eccellenza, il livello mi sembra che sia cresciuto molto in questi ultimi anni, però la Fiorentina insomma si è difesa bene, lo scorso anno ha sfiorato i playoff e anche quest'anno comunque, al netto della sconfitta di domenica che ci può stare, sta facendo bene.
Sì, c'è stata la scorsa estate questa fusione tra IEM e Magni, e che ha portato tante novità anche sia a livello strutturale che tutto, e altre cose. Il campionato è partito non magari nei migliori dei modi, perché la prima partita abbiamo vinto 4-1, però poi per cose, sì esattamente, poi c'è stata purtroppo data persa a tavolino, perché abbiamo fatto un errore, abbiamo fatto entrare un calciatore che l'anno scorso era squalificato l'ultima giornata, quindi quella eravamo partiti molto molto forte, però ci ha dato un po' la batosta, però siamo stati subito bravi a invertire la rotta, soprattutto anche a livello mentale. Io, come ho detto tante volte, sono veramente contento, devo molto a Yemi, a Beppe Bonati, alla Fiorentina, perché mi è tornato veramente il piacere di giocare a calcio, che negli ultimi anni purtroppo avevo perso, perché tanti pensano che il calciatore è veramente un lavoro, uno sport più bello del mondo, però ci sono tante cose dietro purtroppo che le persone non sanno, che ti portano anche a viverla male questo lavoro. Quindi invece già dall'anno scorso parte il discorso che sono tornato a Parma, a casa, vicino alla mia famiglia, che nell'ultimo anno e mezzo avevo lontano, ovviamente per discorso della figlia, e sono veramente veramente contento di far parte di questa famiglia, perché sì, proprio in questa categoria in eccellenza, soprattutto la Fiorentina, si parla proprio di famiglia, perché ti portano a veramente dentro un gruppo veramente veramente bello.
Eh sì, poi ieri un tuo coetaneo, Mkhitaryan, che gioca nell'Inter, insomma, sull'idea di ritirarsi a fine stagione sembrava abbastanza convinto, adesso ci penserò, potrei andare avanti ancora un anno, 2 anni, allora chiedo, cosa vuol fare da grande Nocciolini? Proseguirai a fare il calciatore?
Io guarda, se riesco a andare al campo, fare allenamento e divertirmi, vado avanti perché insomma è la cosa che mi ha dato, diciamo, che ho fatto per tutta la vita. Mi sono approcciato al mondo del lavoro dall'anno scorso, che come ho detto prima gestisco un autonoleggio qui a Parma, e quindi ho iniziato anche un po' a capire proprio il mondo del lavoro fuori dal rettangolo di gioco. Mi piacerebbe rimanere magari anche nel mondo, non so ancora come, perché non ho al momento nessuna qualifica, allenatore, direttore, cose del genere. Ci sto pensando a fare qualcosa, diciamo, a questo livello e vedere dopo se mi può interessare rimanere nel campo in veste diversa. Quello sto ancora valutando, però fino a che riesco a arrivare al campo, fare allenamento, essere felice, continuo. Poi vedremo un po' quello che mi riserva il futuro.
E allora ti auguriamo di continuare altri 10 anni e di, insomma, esultare al ballotta.
Anche perché c'ho ancora 17 anni di mutuo, quindi
allora bisogna, finché puoi tieni duro.
Esattamente.
Scriviamo agli Emmy.
Il chitarrian magari smette per qualche anno, se l'è messo qualche soldo via. Io invece, sai, andare avanti.
Questo è uno dei motivi per cui Manuel Nocciolini ha amato questa sua ironia. È stata apprezzata fin da subito dai parmigiani. Grazie e in bocca al lupo per la proseguo della stagione a Manuel Nocciolini, Barba Bomber.
Grazie a voi, viva il lupo.
Ciao Manuel. Andiamo a leggere un messaggio prima di andare in pubblicità. Credo che Valeri non sia l'unico giocatore del Parma che può fare i cross. Dobbiamo trovare il modo di portare sulle fasce gli uomini che lo possano fare, dato che non abbiamo Donadoni e Bruno Conti. Credo un modo possa essere avere due uomini sulle fasce, quindi difesa 4. Questo è il pensiero del nostro amico, che salutiamo, Andrea Canin, e noi con questo messaggio andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%. Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Valida fino al 31/10/2025. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
Peugeot da Vighi Fratelli. A Parma, via Reggio 31. E a Casalmaggiore via Galluzzi 6.
Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
Radio Parma. Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati, seconda parte di Palla in tribuna, qui in diretta su Radio Parma. Siamo stati in collegamento con Manuel Nocciolini, ora ci dedichiamo a un suo compagno di reparto di quegli anni, perché come vi dicevamo prima, ieri sera è stato inaugurato il nuovo Parma Club Yves Baraye e noi abbiamo il piacere di avere in collegamento il gestore del circolo D'Amat Giovani Italia, che ospita questo Parma Club, Andrea Bevilacqua. Ben ritrovato Andrea, ciao Andrea.
Ciao Marco, buongiorno.
Ciao Andrea, allora intanto prima domanda, raccontaci un po' la storia di questo Parma Club, perché si dice solitamente si dedica al Parma Club, ai grandi campioni gialloblu del passato, magari il suo segno nella storia l'ha lasciato, però insomma lui è stato il primo, no, a sorprendersi che gli sia stato dedicato un Parma Club, dobbiamo dirlo, più che meritato.
Ma il punto è proprio quello, è il segno che ha lasciato e penso che il fatto che questo Parma Club per lui sia nato ad anni di distanza testimonia un pochino anche appunto come questo segno abbia perdurato nel tempo e come ancora ricordiamo sia lui che quel periodo. E questo poi è il nocciolo fondamentale, perché alla fine non ci dimentichiamo che è stato un periodo storico unico, come dicevamo ieri sera ci ha visto protagonisti di una cavalcata dalla D alla A che non ha uguali in Europa e lui è quello che segnava i gol e lui è quello che era un po' l'uomo di punta, ovviamente insieme a Lucarelli che ha un capitolo a parte in questa storia.
Eh sì, l'eroe dei derby, Yves Baraye, presidente del nuovo club, Matteo Scia, italo-irlandese, insomma siete entrati in contatto, insomma c'è una bella storia anche alle spalle. È un bel club. Esatto. Quanti soci sono già stati, diciamo, raggruppati?
Siamo più o meno una trentina, insomma, al momento.
Già un bel gruppo. Poi ieri sera, no, ricordiamo, una bella serata, perché c'era Yves Baraye. Insomma, è stato davvero un momento anche di ritrovo tra passato e presente, perché come abbiamo ricordato prima, c'erano anche alcuni giocatori delle due prime squadre, sia maschile che femminile.
Assolutamente. Allora, guarda, in realtà questo club ha anche, come dire, un po' di storia dietro, storia personale, perché in realtà appunto in quegli anni si giocava la Serie D, si giocava la Lega Pro, era una distanza anche diversa dai giocatori, era un approccio diverso, e Matteo, che tu citavi prima, che è il presidente del nostro Parma Club, in quell'epoca, in quel periodo, aveva stretto un legame con Yves anche affettivo fuori dal campo, e il tutto nasce, se vuoi, un pochino anche da uno scherzo che Matteo aveva fatto a Yves all'epoca, nel senso che l'aveva invitato a una festa dicendogli al Parma Club che facciamo in tuo onore, eccetera, e in realtà poi era una festa fatta a casa con molti ragazzi, molti tifosi. Yves è stato molto simpatico, molto gentile, si è prestato al gioco, ha partecipato alla festa, eccetera. E poi è nato tra di loro questo gioco un po' del debito, che è il fatto che Matteo effettivamente gli doveva un Parma Club, eccetera. Quindi quando poi tutti gli astri si sono allineati, tutti i pianeti si sono allineati e ci siamo trovati a parlare di Parma Club, beh, Yves è stato naturale, è stato proprio lo sfogo naturale.
Eh sì, e poi insomma, come tu oggi insomma, hai rivelato, hai da qui nella Gazzetta di Parma, Yves è stato un po' il simbolo di una rinascita. Allora, ricordiamo, Yves Baray è giocatore arrivato in Serie D, è arrivato veramente a pochi centimetri dal debutto in Serie A, che avrebbe reso la sua storia leggendaria. Ti chiedo proprio questo: c'è un aneddoto, al di là di questo particolare fuori dal campo, un aneddoto in campo, un ricordo che ti lega a Baray, al di là dei due gol nel derby, che insomma ricordiamo tutti molto bene?
Ma i gol nel derby, come dire, sono proprio le ciliegine sulla torta. Poi ce ne sono tanti, perché in realtà quelli del derby, come dire, sono quelli che si ricordano di più, sono quelli su cui abbiamo rischiato maggiormente la vita, perché in curva il derby di ritorno pioveva, quando ha fatto gol è venuto giù tutto. Tutti i tifosi sono caduti, ci ha rischiato veramente di farci male, però quelli sono nella storia. Poi dopo dare una preferenza a qualcos'altro, a qualche altro gol, diventa molto molto difficile, anzi è proprio la continuità, come ha continuato a segnare in Serie B, in Lega Pro, in Serie B anche, ha fatto il suo, che ha segnato il suo percorso e, se vuoi, anche il suo affetto per noi.
Eh sì, Isparello, lo ricordiamo, da quest'anno in forza al Desenzano in serie D. L'ultima cosa, Andrea, parlando di questo Parma Club, Baray, per iscriversi dai qualche indicazione. Tra l'altro ieri rappresenta anche il presidente del centro di coordinamento, Angelo Manfredini, a questa inaugurazione. Per chi volesse iscriversi, insomma, ci sono poi i numeri, pagina, insomma.
C'è tutto, c'è la pagina, adesso stiamo creando anche la pagina Instagram del Parma Club, comunque si può fare riferimento al circolo qui della Giovane Italia, e si può mandare una mail, si può chiamare o si può direttamente passare al circolo e provvediamo subito a fare tutte le carte necessarie per allargare il nostro Parma Club.
Eh sì, quindi circolo da Matt Giovane Italia col Parma Club dedicato a Yves Baray. Andrea, invece parliamo anche del presente, ovviamente tifosissimo crociato. Insomma, quando c'è la sosta si morde sempre un po' il freno, nel senso, soprattutto dopo una sconfitta c'è subito la voglia di tornare in campo. Alle porte c'è un altro, l'ennesimo scontro salvezza di questo inizio di stagione un pochino difficoltoso. Genoa-Parma, come la vedi?
Genoa-Parma sarà una partita difficile, come diceva ieri Ordonez. Noi dobbiamo cercare inevitabilmente la prima vittoria, perché ormai ci serve, ci vuole, servono punti in classifica. Devo dire che io la squadra la vedo viva, la vedo che lotta, la vedo che non si tira indietro. Bisogna sbloccarsi, bisogna superare le difficoltà, bisogna riuscire a trovare quel gioco e a creare le occasioni che adesso sono un po' il nostro tallone d'Achille. Adesso facciamo un po' fatica a costruire le occasioni reali, soprattutto ora che abbiamo l'infortunio di Valeri e che quindi mancano certi rifornimenti per Pellegrino. Spero e penso che questa si inventerà qualcosa, soprattutto magari muovendo Bernabé un po' più vicino alla porta. Però vediamo, io ho fiducia nel nostro allenatore. Penso che, nonostante la giovane età, sia una persona comunque di grande esperienza e ci ha mostrato che non ha un approccio granitico, anzi io ero terrorizzato che, come dire, arrivasse e volesse fare possesso palla e cominciare a prendere delle imbarcate come, cioè, abbiamo già visto succedere. E invece uno che è arrivato come prima cosa ha puntato a mettere a posto la difesa, quasi come se sapesse che in Italia vincono le difese. E certo, abbiamo questo problema adesso da risolvere in zona gol con la creazione delle occasioni, speriamo appunto che abbiano in questa sosta avuto il tempo di lavorarci.
Ecco, per te qual è il miglior assetto offensivo di questa squadra? Se ne è parlato anche l'altra sera a Bar Sport su 12 TV Parma. Insomma, adesso è provata la difesa 4, chiaramente al momento Ristagno non è al 100%, andrei che bisogna aspettare ancora un pochino per il rientro. Si parla tanto di questa coppia Pellegrino-Cutrone che effettivamente fatica a ingranare. Nel tuo Parma ideale come schiereresti l'attacco?
Ma guarda, hai detto bene, bisogna, secondo me le nostre fortune dipenderanno molto da Ondrejka, dal suo rientro e da come riusciremo a gestire Oristagno, a far giocare Oristagno. Nel senso che credo che questi siano i due giocatori, assieme a Bernabé che citavo prima, che possono accendere la manovra, renderla meno piatta, trovare il dribbling, trovare l'imbucata, trovare la giocata, il cambio ritmo, perché al momento sembra che siamo un po' troppo scolastici, ecco, sembra che abbiamo un po' troppo piattume, ci serve invece chi accenda la lampadina. Quindi penso che il gioco poi sarà questo, riuscire a trovare quell'equilibrio con questi giocatori in campo.
Eh sì, e poi ti chiedo, anche guardando, analizzando il minutaggio e le prime 6 giornate di campionato, il Parma, lo ricordiamo, è la squadra di Serie A che finora ha impiegato il minor numero di calciatori, solo 19, se ti aspetti qualche ascesa, insomma qualche, diciamo, giocatore che finora è stato utilizzato di meno che possa magari ritagliarsi il suo spazio, magari non nell'undici iniziale, ma che possa essere chiamato in causa anche più spesso, volendo in corso d'opera.
Ma guarda, come dicevo, sicuramente Ondrejka è un giocatore che già l'anno scorso ha dimostrato di poter cambiare gli equilibri, di poter segnare. Io penso che il nostro vero acquisto potrà essere lui. E credo che il suo infortunio abbia cambiato molto i piani di questo Parma, perché mi sembrava che puntassero molto sul suo dinamismo e sulla sua ecletticità.
Eh sì, quindi aspettiamo con ansia Ondrejka.
Aspettiamo Ondrejka con ansia.
Che Ondrejka, tra l'altro, presente ieri sera. Non so se
vi
ha spoilerato qualcosa sul suo rientro in campo. Cioè, insomma,
ci
come
sta
la...
lavorando.
Ecco,
sta lavorando, secondo me, tempo un mesetto potremmo rivederlo.
Un mesetto vorrebbe dire, ovviamente, dopo la prossima sosta, perché ricordiamo anche a novembre ci sarà una sosta. Ti leggo l'ultimo messaggio di Daniele chiedendoti un giudizio. Buongiorno, ovviamente non esiste un modulo di gioco perfetto, ma questo va calato sulle caratteristiche dei giocatori. Possono esserci partiti in cui gli avversari giocano con una sola punta centrale e in questi casi sarebbe sprecato mantenere 3 difensori per un solo avversario. Quando viceversa gli altri giocano con 2 punte, sarebbe opportuno giocare con 3 centrali. In Serie A c'è la professionalità e la capacità per poter cambiare modulo anche in corso d'opera. Questo è Daniele, sì, quindi Daniele più dell'idea ci adattiamo in base alle caratteristiche dell'avversario, sei d'accordo?
Allora, sono d'accordo, diciamo che più che le caratteristiche dell'avversario, le caratteristiche della partita.
Sì.
Perché, come dicevo prima, poi secondo me ci sono partite in cui avere Bernabé più vicino alla porta, più vicino agli attaccanti, può essere molto utile. E ci sono partite in cui magari un Bernabé, che è quello che, se vuoi, tecnicamente accende un po' di più la fantasia dei tifosi, può essere più visto come ordinatore del gioco e magari sfruttare un po' più lo spazio per correre con i velocisti.
Eh sì, quindi insomma vedremo poi quali saranno le scelte di Carlos Cuesta già a partire dalla trasferta di domenica a Genova. Nel frattempo, grazie e buona giornata al gestore del Circolo D'Amate Giovane Italia, Andrea Bevilacqua, col nuovo Parma
grazie
Club.
Grazie mille a voi.
Ciao,
grazie
ciao.
Mille, buona giornata.
Ciao, ciao Andrea, grazie per essere stato con noi. Andiamo a leggere un paio di messaggi prima di tornare in pubblicità. Ci scrive un nostro radioascoltatore: non sono d'accordo che bisogna andare a Genova per vincere. Prendiamo esempio da Nicola, che con la sua Cremonese a 9 punti contro di noi ha avuto l'atteggiamento prima non prenderle. Con la squadra attuale non possiamo pretendere di più. Tra l'altro si affrontano 2 dei peggiori attacchi del campionato. Ci scrive Rino: non date tanto credito a Cremaschi, ma è uno che ha dei numeri, io penso e spero che ci faccia divertire. Sì, ovviamente non responsabilizziamo troppo Cremaschi. ottima la sua esperienza ai mondiali under 20, in cui ha segnato 5 gol, tra cui una doppietta negli ottavi di finale all'Italia, nella rassegna ridata che si è giocata in Cile, però è rientrato praticamente ieri in Italia e avrà bisogno chiaramente dei suoi tempi per inserirsi. Tra l'altro è arrivato a fine mercato, è praticamente ripartito subito per la prima sosta nazionale, poi c'è stato il mondiale under 20, quindi praticamente ha fatto una sola panchina ed è chiaramente ai limiti dell'ingiudicabile, che avrebbe fatto forse una decina di allenamenti neanche con la prima squadra. Andiamo a leggere il messaggio di Fabrizio, che torniamo a ripensare al secondo tempo di Parma-Lecce, le cadute da Oscar dei leccesi, forse è ora che gli arbitri iniziano a sventolare qualche giallo per chi confonde il campo con un set cinematografico. Due, per chi crolla a terra e dopo 2 secondi vuole rientrare, resti fuori almeno 3 minuti, giusto il tempo di completare la guarigione miracolosa. Beh, sì, si sta parlando tanto del tempo effettivo, la gestione di doveri nel secondo tempo di Parma-Lecce ha lasciato alquanto a desiderare. Non ha fatto errori clamorosi, non ci sono stati grossi episodi dubbi, però sicuramente ha tollerato le troppe perdite di tempo dei giocatori giallorossi. E a proposito di arbitri, immancabile il nostro amico Luca, che ci manda la designazione arbitrale dell'AIA riguardo alla partita che si giocherà allo stadio Marassi di Genova domenica pomeriggio alle 15 tra Genoa e Parma, che sarà arbitrata da Simone Sozza di Seregno. Aggiunge: ci seguiamo su Instagram, beh, stello d'occhio cosa combina nei prossimi giorni. Assistenti dei giudici Mokhtar, quarto uomo Pairetto, mi vedrebbe meglio quarto uomo che non arbitro, VAR Marini, affiancato dalla VAR Prontera. E questa designazione, quindi Simone Sozza di Seregno arbitrerà la partita tra Genoa e Parma. Infine l'ultimo messaggio: ovvio che se non perdevamo in casa con il Lecce non c'era necessità di andare a fare punti a Genova, i guai ce li cerchiamo da soli. Sì, effettivamente è chiaro che sulla classifica del Parma incide quello zero, la prima sconfitta interna stagionale rimediata con Lecce prima della sosta. È ovvio che anche con un pareggio il Genoa resterebbe comunque a 3 lunghezze di distanza, però insomma Genoa mi sembra una squadra che abbia problemi non meno gravi di quelli che ha il Parma, quindi è una situazione, un'occasione in cui entrambe le squadre chiaramente cercheranno di vincere per dare un messaggio chiaro anche in ottica salvezza. Ma noi, con questa la designazione che ci ha mandato Luca, noi possiamo andare in pubblicità.
Palla in tribuna.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Tabiano trovi tutte le cure inalatorie con acqua solfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Tabiano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditabiano.it.
A ottobre approfitta degli incentivi Ford Plus. In aggiunta alla rottamazione statale, fino a 9.000 euro per tutti su tutta la gamma e su tutte le motorizzazioni. Scopri gli incentivi Ford Plus su Ford.it.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
Confidenza Shopping Park, iFi Green. Scopri gli oltre 20 negozi con proposte per la casa, la tecnologia, lo sport e il tempo libero. Fidenza Shopping Park.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Terza e ultima parte di Palla in Tribuna, continuiamo a leggere qualche messaggio al 333-920-0170. Ampo 60 con l'arbitro Simone Sozza, il Genoa non ha mai perso, tocchiamoci. Sì, anche questo, diciamo, ma la cabala fa tutto fa Broadway, insomma, non vogliamo pensarci. Ci scrivono riguardo al tempo effettivo di cui parlavamo prima: basterebbe fermare il tempo tutte le volte che la palla esce dal rettangolo o che l'arbitro fischia per fermare il gioco. Se un giocatore rimane a terra per più di 15 secondi, l'arbitro deve fischiare in modo che entrino i medici se ce n'è bisogno. Un gioco così bello rovinato dai soliti furbi. Infine ci scrive Rino: c'è Pairetto, si perde, per noi è mortifero, anche da quarto ci farà d'anima. Non vogliamo pensare che da quarto uomo più che tirare sulla lavagnetta e indicare il recupero possa fare. Speriamo che sia così. Ma ora, l'abbiamo citato prima, tra le righe, tra gli ospiti della puntata di ieri sera di Parma Europa, e lo ritroviamo qua in collegamento a Palla in Tribuna, il vicepresidente del centro di coordinamento, Giorgio Iotti. Ciao Giorgio! Ecco, non c'è Giorgio, pensavamo di averlo in linea. E adesso ci proveremo a ricollegare con Giorgio Iotti per parlare, ovviamente anche chiedere la sua testimonianza sui 5 anni di nuovo inizio, e anche per provare a fare il punto in vista trasferta di Genova, che ricordiamo, come ha sottolineato anche Marco Balestrazzi nel servizio su 12 TV Parma, è una trasferta vietata ai residenti di Parma e provincia dopo i tafferugli e gli scontri che sono avvenuti prima della partita di Cremona dello scorso 21 settembre, quindi nel settore ospiti potranno accedere soltanto chi non è residente nel territorio parmense. Ma dovremmo aver recuperato il collegamento con Giorgio Iotti. Ciao Giorgio!
Ciao carissimo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora Giorgio, ti abbiamo visto in gran forma ieri sera a 12 TV Parma. Allora, innanzitutto ti chiedo qual è il tuo ricordo più emozionante e significativo di questa cavalcata incredibile dai dilettanti fino alla Serie A?
Beh, diciamo che è stata una cosa, guarda, che veramente sin dal primo impatto, quando c'è stato il fallimento, la delusione che c'è stata, è stata una ripresa, una cavalcata veramente incredibile, dove proprio tutta la città si è mobilitata, anche i giovani ragazzi che allora erano ragazzotti, venivano via con le famiglie, adesso ormai sono cresciuti, vengono via in pullman con noi, tanti me li ricordo, così ti salutano, ti conosco, magari tu tra tanta gente, ma veramente è stata una cosa incredibile, sì, veramente. Speriamo di rifare, non diciamo un'opera così ancora, un altro ritorno, un'altra cavalcata verso lidi importanti, ma ci sarà molto dura.
E poi Giorgio, c'è quella serata rimasta veramente nel cuore di tutti, quella, la serata magica di La Spezia. Hai un qualcosa da raccontare riguardo a quei momenti? Gol di Floriano, tra l'altro ricordiamo, guarda, Floriano io... presente ieri sera, è uno delle sorprese della serata, di come nessuno mai. Insomma, ti chiedo cosa ti è rimasto di quella notte che, insomma, ancora pensarci adesso viene la pelle d'oca.
Guarda, sei partito proprio che magari non c'era una grossa speranza, non c'era, perché però mi ricordo che gli ultimi quarto d'ora, 10 minuti, io avevo dietro il telefono, cioè la radio con l'auricolare, e tutti, sì, poi dopo quando è esploso, quando ha segnato Floriano lì, è proprio esploso tutto lo stadio, tutta la curva, vede che erano quasi tutti, o magari dall'uno all'altro ci sia sentato proprio la cosa incredibile.
Eh sì, davvero.
È stata una serata indimenticabile, guarda, penso dopo lo spareggio di Bologna, cioè a pari merito anche, sia stata proprio questa cosa qua della partita della Spezia.
Eh sì, davvero momenti indimenticabili. In Liguria invece non potrà andare Giorgio Iotti, come tutti i tifosi residenti a Parma e provincia. È un peccato, perché probabilmente mai come in questo momento la squadra avrebbe bisogno del supporto dei suoi tifosi, Doc.
La squadra avrebbe veramente bisogno dei tifosi allo stadio domenica, però purtroppo, come succede, tante squadre, anche noi siamo incappati in questa terribile squalifica, che non so come, non so neanche descriverti come è, come è stato.
E quindi sì, ma si soffrirà insieme, immagino, magari che insomma Angelo Mancolini organizzerà un ritrovo
ai vari circoli di Parma, cioè tipo Toscanini, ad esempio. Avevamo provato a accennare se si poteva fare allo stadio, magari nel sistema, ma non è, ci vogliono dei tempi, poi là magari a quest'uno non ti danno l'ok. Non abbiamo neanche insistito, zio, perché, però insomma è dura stare a casa e vederla bruci, però non è come allo stadio, insomma, la storia è tutta un'altra fascina.
E allora anche dalla TV ti chiedo, Giorgio Iotti, cosa si attende dal Parma alla ripresa del campionato?
Guarda, io spero sempre di vincere, perché penso che qualsiasi tifo spera che la sua squadra possa vincere. E magari sarebbe una grossa impresa vincere domenica anche loro, una squadra in difficoltà. Vediamo, vediamo, speriamo bene, speriamo che questi 15 giorni di sosta con la sosta della nazionale abbia portato anche il mister a fare delle scelte giuste, poi dopo sai com'è, dopo la, ci sono tanti fattori, un po' di fortuna, un po' di imprevisti, c'è sempre qualcosa in tutte le squadre, penso in tutte le società.
Eh sì, ovviamente chi la guarderà in TV, ma molti altri ascolteranno la radio cronaca, lo ricordiamo, in diretta, in esclusiva, Radio Parma a partire dalle 14.45 anche sulla app, e quindi potete guardare la partita e allo stesso modo ascoltare la radio cronaca su Radio Parma in diretta, che insomma siamo un po' nostalgici, tra l'altro si gioca proprio domenica alle 15, quindi proprio il calcio romantico di un tempo, di una volta che manca molto a Giorgio Iotti. Allora, l'ultima cosa su Giorgio Iotti, ti chiedo insomma un bilancio parziale ovviamente di queste prime sei giornate di campionato del Parma. Ti aspettavi di essere a questo punto? Ti aspettavi di fare meglio? Guarda, qual è il consuntivo?
La sconfitta in casa con Lecce ti ha lasciato molta amarezza, penso di tutti i tifosi. Perché magari facevi anche un pari, non era una classifica brutta. Non è brutta neanche adesso com'è, perché ce ne sono peggio di noi, però magari se soltanto avevi un punto in più c'era almeno, non c'era questo rammarico che abbiamo avuto con la sconfitta di lei. La sconfitta in casa con lei ci ha fatto veramente male a me personalmente, penso anche a tutti gli altri tifosi.
Eh sì, chiaramente una sconfitta da dimenticare al più presto, chissà, già a partire dalla trasferta di domenica in casa del Genoa. Nel frattempo, grazie, buon tifo, buona giornata al vicepresidente del centro di coordinamento, Giorgio Iotti. Ciao Giorgio.
Ciao Marco, grazie a tutti. Ciao, grazie a voi, a tutti gli spettatori. Ciao.
Grazie a Giorgio Iotti, grazie anche a Simonetta Colini per la regia, a voi radioascoltatori per averci seguito. Noi ci ritroviamo domani qui, poco dopo le 14, per un nuovo appuntamento con Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.